corpo e cuore, salute e sentimenti.
Pronti per parlare, come ho detto già prima, delle malattie sessualmente trasmissibili. Per quale ragione? Perché è veramente una piaga, la possiamo definire così, veramente incredibile, perché insomma la primavera, l'estate sono sì le stagioni dell'amore, magari anche dell'amore occasionale, questo lo possiamo dire. Poi l'autunno effettivamente presenta un conto piuttosto salato e quindi vogliamo parlare di questo, lo facciamo come al solito in maniera estremamente dettagliata con colei che dirige il centro di ginecologia all'ospedale San Raffaele Resnati di Milano, la professoressa Alessandra Graziottini. Buongiorno
Roberta. Buongiorno. Sono ancora un po' addormentata.
Guardi, siamo in due, io torno da 5 giorni di pausa, non può capire, sto delirando da stamattina, ma noi andremo avanti nonostante tutto, perché dicevamo appunto che le malattie sessualmente trasmissibili sono qualcosa di appunto molto diffuso, non è vero? Soprattutto credo tra i giovani.
Lei ha detto una cosa molto giusta, e cioè che l'autunno ci presenta un conto molto salato. Allora la prima domanda è: ma perché l'autunno e non l'estate, mentre uno ha la trasgressione? Perché dobbiamo dire subito che le malattie sessualmente trasmesse sono molte, sono diverse, e il primo concetto che i nostri ascoltatori devono considerare come molto pericoloso è che quando una persona è infetta, spesso è infetta di più di una malattia e quindi può trasmettere più di una malattia, per esempio può trasmettere la gonorrea, o può trasmettere il papillomavirus e la clamidia, oppure il tricomonas, oppure la candida. Il punto dell'autunno è questo, che malattie diverse hanno diversi tempi di incubazione. Che cosa significa? Che hanno bisogno di un diverso tempo nel nostro organismo per dare segno di sé. Allora, sempre per essere concreti, se la ragazza o la ragazza hanno contratto una gonorrea, avranno una secrezione giallastra che è più clamorosa, più evidente, più sintomatica nel maschio, dà delle perdite dai genitali, dal glande, proprio tipo pus, purulente, e questo viene diagnosticato nel giro di pochi giorni, 3-4 giorni dall'infezione. In genere il medico diagnostica immediatamente, il ragazzo va dal medico, dà l'antibiotico. Noi dovremmo, come medici, essere obbligati alla denuncia anonima, naturalmente, all'Istituto Superiore di Sanità di questi casi di malattie sessualmente trasmesse, perché sono un'emergenza sociale. Lei pensi che in Italia vengono prescritte più di 400.000 scatole di antibiotico per questa malattia e le denunce sono 10.000. Che cosa vuol dire? Che in genere il medico dice, vabbè, è una malattia poco importante, lasciamo perdere, tanto la curo bene con l'antibiotico e amen. Il problema è che questa malattia nella donna dà molti meno sintomi, può dare sì qualche un po' di vaginite, ma tante volte passa inosservata, e però il germe risale l'utero, può risalire l'utero nel 25% dei casi, può risalire le tube e dare un'infezione dell'endometrio che renderà poi un domani più difficile l'annidamento dell'uovo fecondato, ma soprattutto dà una lesione delle tube, di cui parleremo in dettaglio tra poco, che insieme alla clamidia, che può essere contratta contemporaneamente o in altre situazioni, può dare poi la sterilità tubarica. Quindi qual è il punto? Che nel momento che io prendo l'antibiotico e curo bene il gonococco, però se ho contratto il papillomavirus contemporaneamente, questo mi darà segno di sé 3 mesi dopo, 6 mesi dopo, 9 mesi dopo, quindi avrò un'altra malattia che mi salta fuori dopo, potrò trovarmi con una clamidia che mi dà segno addirittura un anno dopo. Perché? Perché comincio ad avere dei dolori pelvici importanti, cioè dei dolori addominali, o perché dopo 5 anni, 10 anni cerco un figlio e mi trovo con le tube chiuse. Quindi il primo concetto è: attenzione, quando si contrae una malattia se ne contrae più di una, quindi il monitoraggio dal medico deve essere prolungato. E poi attenzione che l'altro elemento è che quando una malattia non viene diagnosticata subito correttamente, noi pensiamo, vabbè, pazienza, resta una malattia a livello genitale. Anche questo non è vero, perché il germe entra nel nostro corpo e può andare a localizzarsi, ad aggredire organi diversi. Per esempio, pochissimi sanno che appunto germi come la clamidia non solo vanno ad aggredire l'apparato genitale, ma possono darsi delle artriti, addirittura possono andare a colpire l'occhio. Quindi noi ci troviamo con malattie sistemiche da e che vengono fuori in autunno e poi naturalmente nell'inverno, cioè nell'anno successivo, perché non sono state diagnosticate nella fase iniziale, proprio perché spesso poco sintomatiche. Allora, il consiglio pratico, uno solo, lei l'ha già anticipato, ma deve essere ribadito, perché purtroppo sembra di parlare col muro. Dico, ragazze e ragazze, uomini e donne in ascolto di ogni età, quando avete rapporti con persone che non sono il vostro legittimo compagno o compagna, sperando in Dio che sia un fedele o una fedele, usate sempre il profilattico fin dall'inizio del rapporto. Questa è per esempio una cosa che dico ai giovanissimi, perché noi abbiamo un picco di malattie sessualmente trasmesse tra i 15 e i 24 anni. Addirittura sembra che la clamidia la prendano solo loro, dal punto che la frequenza di infezioni in questa fascia di età è 10 volte quella che c'è in tutte le altre messe insieme. Lo stesso per il gonococco abbiamo invece un'estensione un po' più ampia, cioè fino ai quarantenni li vediamo molto usati. Nei uomini di 50-60 anni che sono molto trasgressivi oggi su dal transessualismo ad altre cose, vediamo malattie che addirittura sono in ripresa, addirittura la sifilide. Quindi dico, signori e signore, attente. Altro discorso importante, le signore di 50 anni vengono da una cultura che vedeva il profilattico solo per le prostitute. Quindi hanno un'avversione, proprio, vorrei dire, dal cuore a usare il profilattico, perché lo vedono come un metodo che squalifica loro e il tipo di intimità che stanno avendo, perché magari si sentono innamorate, essendo contagiate, stanno vivendo una bella storia. E quindi temono che richiedere l'uso del profilattico, o peggio ancora dire ce l'ho in borsa, indichino in qualche modo una scarsa qualità della persona. Invece oggi dovremmo pensarla addirittura all'inverso, che se una persona chiede di usare il profilattico ci dà due messaggi fondamentali. Il primo è che io valgo e mi proteggo, e l'altro immediato è tu vali e ti proteggo. Cioè dobbiamo renderci conto che far l'amore, che è una cosa bellissima, anche l'avventura è una cosa appassionante, non sono certo io a dire guai a viverle, perché fanno parte della bellezza della vita, ma dico, dobbiamo essere anche responsabili, e certamente un'avventura vissuta con gioia ci dà molta gioia mentre la viviamo, ma ci lascerà anche molta gioia quando ripenseremo a quei momenti, se non avremo un conto salato da pagare in termini di salute.
No, tra l'altro ha sottolineato una cosa giustissima, un po' quelle che sono le leggende, no, che si legano ad alcuni atteggiamenti, il fatto che magari una persona porti il preservativo in bocca, vabbè, ma allora tu pensavo che allora, cioè, si cominciano a creare delle leggende su di lui generalmente, che non sono proprio le più promettenti, né tantomeno, ecco, è meglio per il punto di vista femminile, perché magari la stessa donna può pensare, vabbè, ma con la contraccezione ormonale risolvo un po' il problema. Sono leggende.
Guardi, cioè, su questo devo dire un'altra cosa di allarme molto importante, ecco, che è questa. La contraccezione ormonale è straordinaria, va benissimo perché protegge sicuramente, se usata bene naturalmente, parlo di pillola, parlo di cerotto contraccettivo, anello vaginale, protegge dai concepimenti indesiderati e consente alla donna di essere serena mentre fa l'amore e dopo. Ma certamente se noi vogliamo avere una doppia protezione verso i due rischi principali, che sono concepimento e malattie, dobbiamo assolutamente usare, scusatemi, il profilattico.
Cioè, questo è importante da sottolineare, perché come ci diceva giustamente la professoressa, cioè, mandate un messaggio importante, quello che teniamo a noi stesse, ma allo stesso tempo teniamo anche alla persona con cui, insomma, instauriamo al momento una relazione. L'ultima cosa che vogliamo chiedere è come si struttura la clamidia in maniera specifica.
Sì, anticipo solo una piccola cosa di un altro elemento di attenzione. Che devo dire assolutamente, perché purtroppo stiamo vedendo quest'altro problema, che le donne tendono a usare il profilattico, a farlo usare solamente nel rapporto vaginale, mentre nei rapporti per esempio anali non lo richiedono e addirittura lo usano 7 volte meno degli omosessuali. Perché? Perché lo vedono come metodo contraccettivo. Questo invece è drammatico, perché la mucosa anale è ugualmente recettiva ai germi della mucosa vaginale. Quindi, qualsiasi sia la forma di erotismo, ricordiamoci che la protezione deve essere usata, perché altrimenti uno dice, ah, ma io l'ho sempre usato nei rapporti, in quali? Perché se la malattia c'è, vuol dire che da qualche parte è stata presa. E quindi attenzione, perché poi le indagini a livello anale sono meno semplici. Per esempio un papillomavirus può darci delle precancerose a livello anale come a livello vaginale, ma andare a indagarlo lì è molto più complesso. Molto spesso poi il medico non chiede, per pudore, per riservatezza, per timore di essere invasivo, questo tipo di intimità. La donna si guarda bene dal dirlo, perché magari non pensa nemmeno che sia una fonte di infezione. Ecco perché raccomando di usarlo sempre anche in questa forma di intimità. E vengo alla sua domanda importantissima, cioè come la clamidia, questo germe piccolino, combina tutti questi guai. Allora, dobbiamo dire innanzitutto che questo è un germe piccolissimo, microscopico, si chiama Chlamydia trachomatis, ed è un germe intracellulare. Cosa vuol dire? Aggredisce le nostre mucose, entra nelle cellule e si piazza lì. Si piazzasse lì e dormisse, saremmo tutti contenti. Invece la sciagurata entra nella cellulina e la infetta, la distrugge, provoca una reazione infiammatoria e come dicevo, ha una vocazione, si dice un tropismo, un'affinità, si trova bene, le piace da morire, andarsi a piazzare, come dicevo, dentro l'utero, in particolare nella mucosa dell'endometrio e nella mucosa delle tube. Noi dobbiamo dire che queste tube sono due organi silenziosissimi, deliziosi, buonissimi, che non ci danno mai guai, che se ne stanno ai lati dell'utero e hanno però una funzione fondamentale. Perché sono fondamentali? Perché hanno una forma di tromba con la parte sottile inserita sull'utero e la parte più aperta, più dilatata, che si sfrangia proprio con delle fimbrie, che sono delle specie, scusatemi, di dita. Che cosa vuol dire? Questi ditini vanno ad avvolgere l'ovaio e con un tempismo straordinario, nel momento in cui c'è l'ovulazione, vanno a raccogliere gentilmente, come una mano gentile, l'uovo appena liberato dall'ovaio, lo portano all'interno della tuba. Nel frattempo, se c'è stato incontro fatale, gli spermatozoi sono risaliti a velocità di decollo all'interno dell'utero, sono risaliti a livello delle tube e l'incontro fatale avviene proprio nel terzo esterno della tuba, quindi fuori dall'utero. A questo punto la nostra amica tuba fa due cose molto importanti. Da un lato comincia a contrarsi con movimenti sinuosi, grazie alla muscolatura liscia che compone la sua parete, e pian pianino tende a trasportare questo delicatissimo e preziosissimo uovo fecondato al proprio interno verso l'utero. Ma il movimento più importante, quello critico per il trasporto dell'uovo fecondato, lo fanno le ciglia delle celluline che si trovano all'interno della tuba. In termini semplici, noi dobbiamo immaginare come se ci fossero delle cellule fatte come la nostra mano. La parte, diciamo, solida è il palmo e le ciglia sono le nostre dita. Ecco, queste costituiscono una specie di tapirulan che trasporta gentilmente, nel giro di 2-3 giorni, l'uovo fecondato dal terzo esterno della tuba dentro all'utero. Poi nell'utero sta ancora 2-3 giorni sospeso nelle secrezioni e quindi all'incirca dopo una settimana dalla fecondazione si forma finalmente il primo inizio di quella che sarà la placenta e si annida all'interno dell'utero. Qual è il punto? Che se c'è stata un'infezione di clamidia, questa nelle forme, diciamo così, medie, va a ledere l'epitelio ciliato che scompare e quindi l'uovo viene fecondato nel terzo esterno ma resta lì ed è causa di gravidanza extrauterina, che può anche essere gravissima per la salute della donna, che può dare delle emorragie interne rapide e drammatiche e a volte mortali. Ma se viene lesa più profondamente perché l'infiammazione è stata più importante, perché la carica batterica era maggiore o perché il nostro organismo ha reagito in maniera molto forte all'infezione, ecco che la tuba viene occlusa e quindi le malattie sessualmente trasmesse sono la causa principale di lesione o occlusione delle tube. Lo stesso meccanismo ha il gonococco. Quindi il messaggio è uno solo: se vogliamo essere felici oggi, ma anche tra 5-10 anni, quando vorremmo tanto, tantissimo un figlio, proteggiamoci. E l'unico metodo, ragazzi in ascolto, ma anche donne in ascolto, è far usare il vostro compagno sempre e senza eccezioni profilattico.
Ha chiuso lei la grande, come al solito, www.alessandragraziottina.it, ancora www.fondazionegraziottina.org. Appuntamento alla prossima settimana, grazie.
Molto volentieri Roberta, buona giornata.
Grazie, buona giornata.